dallo studio di On The Rock. Siamo con Andrea Bianchi oggi.
Rieccoci.
Allo speaker e Andrea Guerrieri alla regia. Oggi parleremo della... Sì, infatti, mi confondo un po'. Parliamo oggi dei Beatles. Facciamo
grande
una puntata speciale sui Beatles. E ricordiamo però prima i nostri contatti. Ci potete seguire sul sito della radio del Politecnico On The Rock oq@gmail.com. Però questa era la mail, quindi questa era
va
la
bene,
mail
va bene.
Mentre il sito di cui parlavo era ondequadro.polito.it. Oppure potete mandare un qualsiasi commento sulla nostra pagina Facebook di On The Rock. E adesso partiamo con i Beatles.
E dopo il tocco registico qui sulla nostra sigla fantastica, parliamo dei Beatles e iniziamo subito come si deve iniziare con i più grandi gruppi, con la scelta del nome Beatles.
Certo, spiegaci un po' da
sai cosa significa
questo?
Beatles?
No, cioè so che significa scarafaggi,
esatto.
Però immagino che ci sia anche
perfetto.
Qualche altra...
Però esattamente,
magari.
I Beatles in realtà l'hanno scritto in maniera un po' diversa. Beatles come scarafaggi si scrive Beatles, mentre loro l'hanno scritto Beatles. Questo perché? Perché l'inizio del nome deriva proprio da Beat, che era il genere che andava in voga
in
quegli anni.
Certo, in Inghilterra, ne abbiamo già parlato.
Esatto, e ne abbiamo già parlato in una puntata vecchia, dove abbiamo anche fatto sentire una canzone dei Beatles. Questo nome, questo gioco di parole, fu inventato, niente proprio di meno, che dal famosissimo Stuart Sutcliffe.
Famosissimo. Certamente. Quindi dici qualcosa di più su questo Stuart.
Ti dico che questo Stuart era semplicemente l'ex bassista dei Beatles.
Ah, addirittura, ma non erano quattro i Beatles?
Esatto, e in quel tempo erano quattro comunque, ma non avevano il batterista, avevano un bassista in più.
Capito.
O meglio, Paul McCartney all'inizio non era bassista e poi con l'uscita di scena di Stewart lo ha sostituito al basso. Stewart aveva altri interessi. Poi successivamente ovviamente si è inserito anche George Harrison e senza batterista continuarono ad andare avanti fino a che...
Sì, fino a che appunto non arrivarono i primi contratti, i primi approcci alle case discografiche. E infatti Mike Smith, che era il produttore della casa discografica Decca Records, partì alla volta di Liverpool, perché con i Beatles ci troviamo a Liverpool, quindi partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo favorevolmente impressionato da loro appunto. Però, giunti a Londra per l'audizione, dopo un viaggio disastroso e una notte passata male, irritati e nervosi, fecero una performance molto, molto scarsa. E quindi questo appunto compromise il loro primo contratto, la possibilità di registrare un contratto con la Decca, però successivamente...
Quindi furono scartati
dalla Decca, che però se ne pentì,
se ne pentì amaramente,
poi qualche anno dopo, quando ormai i Beatles erano diventati famosissimi, grazie anche poi successivamente al contratto firmato con la EMI, la Decca quindi, per ironia della sorte, su raccomandazione di George Harrison, decise poi di... firmare il contratto con i Rolling Stones.
Ah, quindi...
Pur non essendo in un primo momento convinta neanche dei Rolling Stones, però
pensa
appunto, avendo fatto il cattivo affare prima con i Beatles, questa volta con i Rolling Stones decide di firmare il contratto.
Direi che hanno fatto anche bene.
Certo, infatti.
E
quindi...
tutti questi contratti, però, ti voglio dire, sono stati fatti con un batterista che non era quello, diciamo, attuale, quello che hanno avuto poi i Beatles, ma era Pete Best.
Pete Best,
che era l'ex batterista dei Beatles, che poi vi racconteremo
bene,
la
allora
sua
lasciamoci
storiella.
Questa curiosità per dopo. E quindi adesso niente, prima di passare al primo brano volevo però dire che è una vicenda curiosa. Praticamente quando loro fecero invece l'audizione per la EMI, neanche i produttori, neanche i registi della EMI erano molto convinti della performance dei Beatles, però li fecero una strigliata gli fecero una strigliata a seguito della loro esibizione, facendogli capire cos'è che volevano ottenere da loro. A seguito di questa strigliata, sì, erano un po' tutti un po' intimiditi, ammutoliti, gli chiesero se avessero da dire qualcosa e George Harrison a un certo punto disse: sì, non mi piace la sua cravatta. E adesso sentiamoci il primo pezzo dei Beatles, Love Me Do.
Siamo ascoltati quest'altra canzone dei Beatles, Love Me Do, ma adesso parliamo un attimo di cosa è successo nel gruppo.
Esatto. Sì,
pensa che questa canzone, perché l'abbiamo scelta questa canzone? Perché in realtà in quel periodo c'era già Ringo Starr, ma la canzone non è stata registrata da Ringo Starr alla batteria. Lui è stato relegato a suonare il tamburello come rinforzo al rullante.
Ah, ecco.
Pensa, invece la canzone è stata registrata da un session man, Andy White, un batterista ovviamente. Questo perché? Perché il produttore, il manager che avevano in quel periodo i Beatles,
sì,
non fu soddisfatto della performance che Ringo Starr aveva avuto nella sessione di registrazione. Quindi lo spodestò dal suo sellino
della batteria
e chiamò questo Andy White. E non è stata la prima volta. Perché? Perché Ringo Starr effettivamente è venuto in sostituzione, ha sostituito Pete Best, il quale è stato cacciato per gli stessi più o meno motivi, sempre dallo stesso product manager.
E tra l'altro il manager, se non sbaglio, non era effettivamente un manager a tutti gli effetti, però aveva forse...
Sì, aveva avuto una vita precedente un po' diversa.
Un po' diversa, era un negoziante, se non sbaglio, di elettrodomestici, quindi. Però allora, ebbe il fiuto di riconoscere il talento dei Beatles,
quindi
tanto di cappello.
Si buttò. Un motivo che si dice abbia portato i Beatles ad allontanare Pete Best è che lui aveva un numero di ammiratrici molto più alto degli altri Beatles e quindi poteva...
E quindi li metteva in cattiva luce rispetto alle ammiratrici.
Esatto, guarda, noi non lo sappiamo. E da qui quindi iniziarono però a registrare, come hai detto tu, i dischi con la EMI.
Con la EMI, esatto.
E una curiosità è che il primo disco con la EMI che registrarono vendette tantissime copie a Liverpool.
Certo, pur essendo però avendo delle scarsissime attenzioni promozionali, esatto, da parte della EMI, però in effetti sì, questa cosa fu molto strana, ma cos'è che si attribuisce?
Si dice che il manager comprò migliaia di copie lì a Liverpool proprio per far salire un po' le vendite.
Per incentivare, sì, esatto, il fenomeno dei
Beatles. Ed è stata addirittura confermata questa leggenda, quindi pare che sia vera.
E quindi, d'altronde era un negoziante, quindi qualche scamotage magari per la vendita l'aveva già collaudato. E adesso, va bene, passiamo ad alla seconda canzone che vi vogliamo proporre dei Beatles, ovvero Please Please Me, che è un pezzo che trae origine dai ricordi d'infanzia di John Lennon, e la cui madre cantava Please, il successo di Bing Crosby del 1932.
Che bello, lui ci ha scritto una canzone.
Sì, infatti, in omaggio alla madre. Quindi il pezzo era stato scritto da John quando ancora abitava a Liverpool nella casa della zia, e quindi la versione però del pezzo non soddisfece Martin, che confidando, che era appunto il produttore, confidando nelle potenzialità del brano, intuiva che fosse necessario velocizzarlo e infondere una maggiore brillantezza, mm-hmm, e un maggiore dinamismo nell'interpretazione. Quindi dopo 2 settimane il pezzo venne eseguito su 18 nastri col tempo accelerato rispetto all'originale. Quindi è rimasta celebre a seguito della registrazione la frase con cui George Martin, al compimento quindi dell'incisione, la frase con cui si rivolse con l'interfono al gruppo dicendo: signori, avete appena finito di incidere il vostro numero uno, e ce lo andiamo a sentire.
Please Please Me, ancora Beatles, e questa volta parliamo dei Beatles in Italia, perché nel 1963 vengono pubblicati i primi 45 giri dei Beatles in Italia, ma ti dico di più, le prime recensioni italiane li paragonarono a degli imitatori di Peppino di Capri.
Peppino di Capri?
Di Peppino di Capri. E ovviamente è abbastanza strano il fatto.
Di cui tra l'altro stiamo sentendo anche un sottofondo,
esatto,
se non sbaglio.
Esatto,
è questo Peppino di Capri o sono i Beatles?
No,
è lui,
inconfondibili,
è lui.
Beatles. No, è decisamente... non mi sembra che abbia proprio lo stile Beatles, o meglio...
Beatles,
poi
infatti.
degli imitatori di Pippin di Capri, neanche proprio paragonati.
Non so come abbia fatto la critica italiana a poter paragonare le due cose. Comunque
siamo
tralasciamo
unici.
Sì, infatti, nel nostro genere.
Ma andiamo avanti e spostiamoci dall'Italia in America, va, che forse succede qualcosa di più carino. E infatti la prima trasferta statunitense, nella prima trasferta statunitense i Beatles sono stati accolti con fans urlanti che piangevano,
si strappavano i capelli,
sì,
un'isteria collettiva.
Insomma, le abbiamo viste tutte forse le immagini delle uscite dei Beatles dai concerti,
certo,
o dai locali,
certo.
Dove non...
Ma infatti molto spesso la polizia stessa intimava ai Beatles di non affacciarsi assolutamente dalle finestre,
ecco,
prima del loro concerto, perché sennò avrebbero eccitato ancora di più
la
folla, e chissà cosa sarebbe successo. Quindi
era una mania,
questo dice tutto.
Era una mania. Va bene, dopo tutte queste vicende, sempre nello stesso anno della trasferta, uscì il secondo album, insomma, A Hard
il
Day's
secondo.
Night.
Esatto, da cui è stato anche tratto un film, perché infatti questa è la colonna sonora poi di quel film.
Di questo film. Questo si rivelò, pensa, il loro migliore album fino a quel momento. Abbastanza innovativo da certi punti di vista. Per esempio venne introdotta una chitarra, una Rickenbacker elettrica a 12 corde. Cercarono di seguire degli stili simili a quello dei Birds.
Rivisitarono e si aggiornarono, diciamo, un po'.
Esatto.
Rivisitarono un po' il loro stile, forse.
Ma tu mi dicevi di questo film.
Sì, ti dicevo di questo film. Infatti volevo dire che appunto è una pellicola che vuole riprendere il fenomeno Beatles, ed è infatti costruita intorno al loro clamoroso successo che, insomma, li accompagnò sin dagli esordi. E infatti i quattro musicisti vengono seguiti in una serie di esilaranti avventure che fanno da contorno a una loro esibizione. Diciamo, principalmente la pellicola ruota intorno a questo. Ho però delle curiosità da dirti riguardo questo film, che durante lo svolgimento della pellicola la parola Beatles non venne mai pronunciata.
Mai.
Poi, il titolo originale fu suggerito da Ringo Starr al termine di una dura giornata di lavoro, quindi al termine di una hard days, di un hard
poi,
day, anzi.
Poi ci aggiungiamo night perché fa figo.
Cioè, infatti. Quindi, un'altra curiosità è che compare, pensa un po', il batterista di un gruppo che abbiamo già visto ultimamente, ovvero Phil Collins, il batterista dei Genesis, all'epoca ancora un adolescente, che appare per pochi attimi tra il pubblico del teatro che assiste al concerto. Quindi chissà che non sia stato ispirato da questa pellicola anche lui.
Direi di sì.
Comunque, adesso, quindi, dicevamo, andiamo a sentire appunto il pezzo Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say, yeah. abbiamo sentito Hard Day's Night e parlavamo però del fenomeno Beatles in Italia, Andrea.
Sì,
e quindi
esatto.
A questo proposito ti voglio dire che la loro apparizione in Italia avvenne nel 1965, in particolare dal 24 al 28 giugno. Ed effettuarono un mini tour, poiché tenevano, pensa un po', due concerti al giorno, uno di pomeriggio e uno di sera, che però duravano poco, quindi una mezz'ora al massimo. E molto spesso erano preceduti da artisti rock italiani, come ad esempio Peppino Di Capri, che abbiamo ascoltato, che però appunto tanto rock.
Gli andò a stringere la mano e disse, grazie per avermi invitato.
Grazie per avermi fatto avere il successo. E Fausto Leali e anche i New Dada. E, nonostante la brevità però delle performance dei Beatles, i fan che accorsero ad ascoltarli al velodromo di Milano e al Palasport di Genova e anche al Teatro Adriano di Roma ne rimasero molto entusiasti. Tuttavia però nessuna delle esibizioni si registrò il tutto esaurito, quindi forse questo fu il motivo che non li spinse più a tornare in Italia.
Peccato.
Anche sì, se ci rimasero
anche
male
se
probabilmente.
McCartney adesso per tornare.
Sì, qualche tour, certo, infatti. Successivamente, ecco, parlavamo appunto del 1965, in quest'anno vengono insigniti dell'onorificenza di membri dell'ordine dell'impero britannico dalla regina Elisabetta, pensa un poco. E la nomina avvenne a seguito di richieste popolari e per aver reso dei preziosi benefici alle esportazioni inglesi, perché raramente nel passato autori o musicisti della Gran Bretagna avevano esportato la loro musica al di fuori dell'Inghilterra,
sì.
Anzi l'Inghilterra veniva considerata una colonia americana della musica leggera.
Ecco, quindi loro invece
hanno dato una conferma appunto esatto al valore della musica inglese, sì. Tra l'altro poi però nel 1969 Lennon rinunciò a questa onorificenza perché voleva protestare per il ruolo del Regno Unito in appoggio agli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, mentre nel 97 Paul McCartney venne poi promosso al grado di cavaliere dell'ordine dell'impero britannico.
Lo spinello di Buckingham Palace. No, non ce la faccio. E questa è la nostra rubrichina, no? Sui Beatles, anche sui Beatles. Pensa un po' che i Beatles, quando sono stati insigniti di questa onorificenza, si dice che avessero fumato della cannabis nei bagni della villa della regina Elisabetta. Trasmentite e conferme, non si sa appunto la vera versione dei fatti. Sa di fatto che alcuni dicono che non avevano trovato comportamenti anomali nei Beatles, altri invece dicono che non riuscivano a trattenere la loro ridarella davanti alla regina. E i quattro cattivi ragazzi, pensa un po' che ha confermato Lennon, quindi pare che sia vero.
Abbastanza attendibile questa,
esatto,
mi sembra, come
due pasticche di LSD che volevano far scivolare nel tè di sua maestà.
Addirittura volevano drogare la regina.
Assolutamente sì, ma adesso andiamo avanti, basta con Quark e divertiamoci con il prossimo pezzo, Drive My Car.
I told her
Drive My Car. Drive My Car dall'album Rubber Soul dei Beatles. E pensa che questa canzone ha avuto un po' di un passato un po' tormentato, nel senso che McCartney andò a casa di Lennon per comporre, aveva già in mente la melodia, tutto, ma diceva il testo era disastroso e lo sapevo.
Non...
Ah. Esatto, no, un
e
testo.
E quindi cosa fanno? Lo riscrivono insieme.
E quindi sì, provano a riscrivere questo testo. Addirittura Lennon gli disse che il testo era una schifezza. Insomma,
palesemente. Esatto. Era palesemente una schifezza. Quindi
e quindi via dicendo, facendo, modificandolo, alla fine il titolo della canzone divenne Drive My Car. E poi fluì tutto spontaneamente.
E adesso continuiamo con un po' di storia appunto dei Beatles. Eravamo arrivati al 1966, anno in cui decidono di fare l'ultimo tour della loro carriera musicale. Questo perché fu un tour appunto un poco, come dire, appunto tormentato anche in questo caso, perché prima di partire per l'America John Lennon rilasciò un'intervista ad una sua amica giornalista affermando che i Beatles in quel momento erano addirittura più famosi di Gesù e che non si sapeva chi sarebbe scomparso prima, se il cristianesimo o il rock and roll. Quindi un'affermazione abbastanza dura, che però in un primo momento passa inosservata, però per poi venire riproposta proprio poco prima del loro arrivo in America su una rivista appunto americana, e qui appunto si scatenò lo sdegno e le reazioni anche abbastanza feroci da parte dei cristiani. Alcuni arrivarono a bruciare, addirittura a fare immensi falò con gli album dei Beatles.
Sì,
molti dei fan che però erano molti dei fan dei Beatles che però erano anche cristiani, appunto ebbero un rigetto da quel momento verso i Beatles, e addirittura pervennero minacce di morte agli stessi Beatles. Non fu questo l'unico motivo che poi li diciamo costrinse ad abbandonare appunto i tour, ma perché erano davvero molto stressati e logorati dai ritmi sfibranti delle tournée. E quindi appunto fecero il loro ultimo spettacolo al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966. Successivamente si chiudono nella sala prove e danno origine a quello che è all'album Revolver, sempre nel 66, uno dei loro album più famosi, da cui ecco noi vi vogliamo far sentire Yellow Submarine, che sicuramente tutti
Yellow
conoscerete
Submarine.
Che però vi voglio dire che fu concepita da Paul in una fase di dormiveglia.
Aia.
In una fase di dormiveglia, poi rielaborato in forma di allegro motivetto per bambini, appunto, in cui si narrano le avventure della terra dei sottomarini, sperimentate sulla scorta dei racconti di un marinaio.
Fantastico.
Quindi, un'altra curiosità è che un ruolo chiave, che appunto sentiremo per la canzone, assumono gli effetti sonori che riempiono la parte centrale. Infatti loro ebbero accesso ad un magazzino di Abbey Road in cui si teneva di tutto al fine di produrre gli effetti audio più vari, e quindi utilizzarono catene, campane, campanacci, una vasca da bagno fu riempita d'acqua, John Lennon soffiava con una canna in un secchio d'acqua producendo bolle di sapone. Insomma,
magnifico.
Si sono divertiti a comporre questa canzone che adesso appunto vi facciamo
sentire,
dai. Yellow Submarine.
Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine.
Abbiamo finito di ascoltare questa fantastica canzone, ma adesso passiamo invece a un fantastico album.
Quindi.
Un fantastico album, forse uno dei più conosciuti nel mondo Beatles.
Che poi ha ispirato anche il ben
tantissime
famoso
altre cose,
Frank
per esempio,
Zappa,
esatto,
per esempio.
Frank Zappa. In quanto comunque è un album abbastanza psichedelico, c'ha degli elementi. E stiamo parlando di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
più conosciuto come Sgt. Pepper's.
Esatto, l'ho, l'ho detto bene.
L'hai detto bene.
Fortunatamente,
sì,
dai, non mi sono impopinato. Album del 1967. Ed è inizialmente voleva essere un concept album. Un concept album che doveva rievocare gli anni dell'infanzia dei Beatles e della loro adolescenza a Liverpool.
A Liverpool, certo.
Alla fine, in realtà, ci sono dei dubbi un po' su questo concept album. Lo stesso John Lennon, per esempio, va a rivendicare l'individualità di due pezzi: Lucy in the Sky with Diamond e A Day in the Life, che saranno poi i pezzi che
più noti e che vi faremo ascoltare.
Esatto, affermando che potevano essere stati inseriti in qualsiasi altro 33 giri
dei Beatles.
Quindi
esatto.
Aveva un po'... tra le altre cose, vabbè, venne pubblicato poi alcuni 45 giri, tra cui uno con un doppio lato A, che fu un'invenzione dei Beatles, il fatto di dare la stessa importanza a entrambi i pezzi. E adesso, dai, partiamo subito col pezzo.
Sì, partiamo
poi
col primo pezzo, esatto. A Day in the Life.
Found my coat and grabbed my hat. made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Abbiamo sentito A Day in the Life, abbiamo sentito soprattutto il suo finale. Ti piace questo finale?
Sì, ma dici qualcosa di più riguardo questo
io
finale.
Io ho proprio delle informazioni. Questo finale è stato registrato, penso un po', da 45 elementi di orchestra. Che i quattro ragazzini di Liverpool avevano assoldato per suonare questo pezzo e appunto come indicazione avevano detto di suonare le loro note dalla più bassa alla più alta, aumentando sempre di più il loro volume e inserendo sempre più strumenti, no? In questo modo si crea questo vortice
che abbiamo appena ascoltato, appunto.
Esatto, che i Beatles decisero di mettere come coda di questo pezzo. E infine, ecco, mi stavo dimenticando, alla fine si conclude tutto con un accordo al pianoforte che è stato suonato contemporaneamente da John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Martins, Emma Evans, su tre pianoforti a coda diversi.
Oh mamma mia, cioè quante mani sarebbero?
Sarebbero una ventina di mani,
una ventina,
non so.
Di mani, infatti.
E addirittura, nonostante questo, il volume venne alzato per raccogliere ogni minimo suono, anche i rumori, insomma, una cosa.
Ma se non sbaglio, tra l'altro, volevano includere ben il doppio dei membri per l'orchestra, perché se non sbaglio,
esatto,
partirono con 90, con la richiesta al produttore
poi,
di 90,
sì,
membri dell'orchestra, però appunto fecero dei tagli. Adesso parliamo di un'altra canzone, sempre contenuta okay. nell'album di cui stiamo parlando, ovvero Losing the Sky with Diamonds, che fu scritta da John Lennon, ma accreditata alla coppia Lennon-McCartney. Questa canzone ha creato parecchie controversie per il suo titolo, perché questo venne interpretato come una possibile allusione all'LSD.
Aiaia,
perché
ragazzi,
appunto Losing the Sky with Diamonds può risultare l'acronimo, infatti, della sostanza. Tuttavia Lennon smentì sempre questa attribuzione, perché affermò che l'ispirazione del titolo gli venne da un disegno di suo figlio Julian. In questo disegno infatti si vede una sua compagna di classe, appunto Lucy, che passeggia in un cielo pieno di diamanti. E tutto il resto del brano, ovvero il testo, rievoca delle immagini psichedeliche che sono ispirate alle atmosfere surreali dei romanzi di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio, entrambi romanzi di Lewis Carroll, del quale lo stesso Lennon era un grande ammiratore. Quindi fu ispirato, ecco, dai libri e non dall'LSD.
Dall'LSD.
Quindi, una curiosità è che quest'opera fu anche presa come riferimento da altri artisti, come ad esempio Pink Floyd, i Dream Theater e i Kasabian.
Insomma, fonte di ispirazione.
Fonte di ispirazione, e la popolarità di questo brano oltrepassò i confini dell'ambito strettamente musicale, perché infatti nel 1974 due paleontologi in Etiopia rinvennero i resti di un esemplare femmina adulta di Australopithecus afarensis.
Ah, giusto.
E questa venne chiamata infatti Lucy in onore proprio di questa canzone che veniva trasmessa alla radio, ecco, in quella, durante gli scavi. Sì.
Fantastico.
Mentre a 50 anni luce dalla Terra, pensa che c'è una costellazione, nella costellazione del Centauro esiste una nana bianca di nome BPM37093 che scherzosamente viene chiamata, anche in questo caso, Lucy in onore al brano. E quindi adesso andiamo a sentire questo brano fonte di così tante ispirazioni. Lucy in the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the Sky with Diamonds. E adesso andiamo oltre, passiamo nell'anno 1967, in cui venne inciso uno dei più conosciuti e migliori forse album dei Beatles, ovvero White Album, da cui andremo a trarre il prossimo pezzo.
Sì.
E a proposito di questo pezzo, c'è un aneddoto che lo contraddistingue, ovvero nel 67 gli Who avevano prodotto un singolo dal titolo I Can See for Miles, che un articolo di giornale specializzato aveva descritto come un concentrato di suoni caotici e frastornanti. Però, nonostante questo, Paul McCartney era rimasto talmente impressionato da questa recensione, dal pezzo stesso, che aveva deciso di comporre un pezzo sul modello appunto di questo. E quindi il 18 luglio del 67 i quattro Beatles si ritrovano in studio provare uno stile nuovo, appunto un rock più duro, più rumoroso, disorganico e quindi lontano dall'accuratezza che li contraddistingueva. Tu pensa un po' che uno dei tre nastri che vennero incisi quel giorno si prolunga addirittura per quasi mezz'ora e gli strumenti erano trattati con pesanti effetti elettronici ed era quindi un suono molto caotico che a volte in alcune tracce risultò troppo prolungato, troppo lungo, e questo fu l'aspetto che poi li costrinse a una seconda seduta di incisione proprio perché si erano prolungati troppo appunto in questo caos di suoni.
Insomma, ci danno
suoni.
Dentro.
Sì, quindi l'atmosfera surreale di quella seduta è stata testimoniata tra l'altro da John che al sassofono duetta con Mal Evans, che ci dettero in quel momento così tanto dentro come dei forsennati che addirittura a Ringo scappò durante la seduta di incisione l'espressione "ho le vesciche alle dita", espressione che fu tagliata e messa in coda al pezzo. Questo pezzo non nascondeva allusioni o metafore come per esempio nel caso, no, che abbiamo detto prima di Losing the Sky with Diamonds, però lo stesso Manson lo interpretò come un messaggio subliminale, e cioè che i Beatles volessero preannunciare un prossimo scontro razziale. E lui definì questo pezzo con il nome Helter Skelter, che furono tra l'altro le parole trovate sulla scena di uno degli omicidi di cui Manson si rese responsabile, scritta sul frigorifero.
Fantastico.
E quindi
allora,
questo diede il nome al pezzo, e adesso andiamo ad ascoltare questo pezzo, appunto Helter Skelter. siamo ancora nel 67 e in quella stessa estate, il 27 agosto, il manager storico Brian Epstein fu trovato morto nella sua stanza per un letale mix di alcol e psicofarmaci, e questo decretò la fine, diciamo, dell'efficienza della macchina organizzativa, ecco, che stava dietro, ecco, al fenomeno Beatles. Quindi cominciano un po' a tentennare, sì. E questo si vide anche in un episodio che poteva sfociare in una tragedia, che però fortunatamente non fu così, in un incidente aereo. Infatti i Beatles,
cosa successe?
Durante appunto una trasferta, sì, durante un viaggio aereo, accadde che i Beatles innanzitutto erano spesso e volentieri appoggiati nei loro tour, nelle loro trasferte, da due giornalisti inglesi che ebbero l'onore di poter seguire i Beatles in ogni momento della loro carriera musicale. E che successe? Che durante il volo scoppiò un motore. Scoppiò un motore, si verificò uno scoppio, quindi uno di questi due giornalisti andò nella cabina dei piloti per verificare cosa stesse succedendo, e la trovò vuota.
Fantastico.
Perché i due piloti erano invece dietro nella cabina insieme ai Beatles a farsi un sorso di whisky.
Ah, bene.
Quindi... E quindi da qua puoi notare come in effetti le cose cominciavano un po' a prendere,
sì,
una piega un po' negativa, ecco.
Direi di sì, perché dopo ci furono degli album che però furono, diciamo, coperti da tensioni anche tra gli stessi componenti del gruppo, tensioni che nascevano per vari motivi, come per esempio Get Back, che inizialmente doveva essere un album chiamato Get Back, ci doveva essere un omonimo film chiamato sempre Get Back, con un concerto, diciamo che dovevano registrare un concerto. Dopodiché furono registrate tutte le tracce, fu fatto tutto, ma fu poi rimandato. Subito dopo fu rimandato questo, e quindi iniziarono a registrare Abbey Road in maniera abbastanza casuale. E adesso ci ascoltiamo da Abbey Road, I Want You.
I want you so bad. It's driving me mad.
fantastica I Want You, penso un po' che questa canzone finisce di botto, di colpo.
Di colpo?
Scompare,
e
sì.
Come mai finisce?
Perché John Lennon in quel momento, mentre il fonico stava mixando, si è scocciato, ha detto no, ma falla finire così di colpo, e questo segna forse un po' la fine dei Beatles, no?
Sì, certo, infatti.
Ok, abbiamo i tempi strettissimi, purtroppo, e niente, ci sarebbero da dire tante milioni di cose. Diciamo solo che l'ultima canzone dell'ultimo loro album, l'ultima traccia dell'ultimo loro album è stata Get Back, noi ve la vogliamo far sentire. Intanto vi salutiamo, in regia sempre Andrea Guerriero.
Certo, qui di fianco a me. In studio Chiara e Andrea, e vi diamo appuntamento alla prossima okay. puntata. Seguiteci. Ciao
Get
a tutti.
Back.
Thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.